ancora con moltissimo ritardo. Quest'oggi iniziamo la puntata di Entropia Massima. Siamo ancora una volta con le ascoltatrici e gli ascoltatori per questo inizio con ben 25 minuti di ritardo. Causato, come dicevamo, nell'attesa dai ritardi dei treni che stanno tenendo lontano il nostro redattore dalla regia qui in Via dei Volsci. E vogliamo comunque cominciare adesso, anche se il redattore non c'è, per la verità, ancora raggiunti, ma si trova a Roma Tiburtina, quindi sarà qui tra qualche minuto. Per cui intanto noi cominciamo, altrimenti non cominciamo più e non la facciamo più la puntata. E allora, in questo 23 ottobre 2023, facciamo una lunedì, naturalmente, facciamo come tutti i lunedì la puntata di Entropia Massima, che anche quest'anno diciamo vi terrà compagnia per una nuova stagione, la 23esima. Insomma, abbiamo iniziato già da qualche lunedì. Oggi è come accennavamo prima il turno del ciclo del ciclo tecnologico che abbiamo chiamato ormai da qualche anno estrattivismo dei dati. Questa, diciamo, è un po' un modo per descrivere cosa succede in questa nuova forma di capitalismo di cui più volte abbiamo parlato ad Entropia Massima, e non solo. Il capitalismo della sorveglianza, definizione di Shoshana Zuboff di 4 anni fa con il suo omonimo libro, appunto uscito nel 2019. E quindi questa forma di capitalismo particolare, in breve, è incentrata sul monitoraggio dei nostri comportamenti e sulla modellazione dei nostri comportamenti. Sono due cose che vanno di pari passo. Quindi, da un lato ci osservano, ci sorvegliano, ci monitorano attraverso l'uso che facciamo del digitale in tutte le sue forme. E quindi in tutte le sue forme significa con i vari dispositivi con cui ci connettiamo alle varie amenità che girano sul web e su internet in generale. E si parla anche di modellazione proprio perché dalla raccolta di questi dati è possibile indurre dei comportamenti in modi subdoli. Le grandi compagnie che lucrano su tutto questo, i big tech, quindi Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, usano proprio appunto i nostri dati, quelli che raccolgono, per conoscere il modo in cui ci comportiamo e riescono a suggerirci in modo molto subdolo riescono a modellare proprio il nostro comportamento inducendolo. Insomma, stavo dicendo che queste compagnie, che insomma si potrebbe pensare hanno che abbiano al loro interno molti ingegneri, molti informatici, molti tecnici, sicuramente ciò è vero, ma moltissimi ancora di più sono gli psicologi che lavorano in queste compagnie, proprio perché il grosso del guadagno sta in quello, no? Quindi la parte informatica è quasi una scusa. In realtà dietro c'è un lavoro molto grande proprio fatto sulla nostra psiche, e quindi con professionisti, purtroppo, che a ciò sono addetti, e peraltro si mantiene sempre un enorme segreto su tutto ciò che succede diciamo in questi luoghi della diffusione, diciamo, del digitale, quindi in luoghi tecnologici. C'è un grandissimo riservo, un grandissimo segreto, proprio perché appunto il dato, che è una risorsa indispensabile per fatturare i miliardi che queste società, queste aziende fatturano. I dati appunto hanno bisogno di essere estratti, quindi estrattivismo, che in genere è una parola che si utilizza per indicare, insomma, l'estrattivismo di materia, no? da cave, ecco, in qualche modo anche qui è così, no? Quindi il collezionamento di dati indiscriminato, dati e metadati poi, no? Perché noi sappiamo che non solo è di loro interesse quello che noi diciamo, quello che noi effettivamente vogliamo comunicare, ma anche e anzi soprattutto tutto ciò che c'è intorno al messaggio che mandiamo, quello che in genere si definisce appunto metadato, no? E una immagine utile a visualizzare diciamo la grandezza del metadato rispetto al dato è quella dell'iceberg, no? Come è noto, la punta dell'iceberg è ciò che emerge, ma sotto l'iceberg è enormemente più grande della punta che vediamo emergere. Ecco, in qualche modo i dati rappresentano la punta dell'iceberg e i metadati tutto il resto, quindi tutto ciò che fa di contorno ai nostri messaggi, e quindi dove ci troviamo, che ore sono, come ci muoviamo sull'interfaccia grafica, cosa clicchiamo, verso chi rivolgiamo un messaggio, diciamo, no? Eccetera, eccetera. Tutto questo che fa da condimento a quello che noi vogliamo dire è estremamente più interessante, addirittura anche il modo in cui scrolliamo, no? Le barre di navigazione in alto, in basso, a destra e a sinistra, anche quello è importante. Quindi andare a vedere effettivamente cosa ci interessa in una pagina nello specifico è una cosa molto molto interessante. Ci sono, come dicevo, persone che lo fanno, e ci sono anche persone che diciamo al contrario studiano questo da un punto di vista, diciamo, militante o di attivismo, e poi provano a riportare in occasioni come quella di Hack Meeting, no? Quest'anno c'è stato a Reggio Calabria, e abbiamo assistito proprio a degli speech di persone di militanti che conoscono queste tecniche, che ci hanno riferito, insomma, il modo sottile in cui esse funzionano. Tutto questo naturalmente è possibile se noi stiamo su internet, se noi effettivamente usiamo questi servizi, cosa che dalle nostre parti almeno è particolarmente diffusa e in maniera diciamo veramente molto più che maggioritaria, quasi totalitaria, è diffusa nella nostra popolazione, diciamo, occidentale, no? Sebbene siamo comunque a livello mondiale sicuramente una minoranza, però insomma in tutto l'Occidente sono tecnologie molto diffuse, e l'accesso a queste tecnologie è effettivamente molto molto diffuso, quindi è importante che noi ci siamo, e quindi la nostra attenzione in ultima analisi ciò che interessa a queste grandi compagnie, che quindi ci vorrebbero tenere incollati e incollate a queste applicazioni, a questi servizi, a questi social network, a questi oggetti diciamo digitali, a questi servizi digitali il più possibile. Più siamo lì, più la nostra attenzione è lì, meglio è per loro, perché riescono a collezionare appunto i dati, riescono a monitorare i nostri comportamenti, no? Diciamolo in maniera proprio più diretta. Quindi è una gara a chi riesce a monopolizzare più attenzione. Ecco, l'attenzione come è una risorsa scarsa, perché ovviamente non ne abbiamo infinita, ognuno di noi ha una certa diciamo un certo ammontare di attenzione, quindi la competizione nel mercato dell'economia dei dati, la competizione è proprio sulla nostra attenzione. E se si ottiene l'attenzione si ottengono questi dati, poi i dati vengono fisicamente poi salvati in strutture diciamo particolari. Abbiamo parlato già tante volte in trasmissione di cloud computing, questa idea che insomma esiste ormai da più di un ventennio e che in buona sostanza prevede che ci sia una delocalizzazione dell'elaborazione dei dati, quindi una delocalizzazione dei dati in quanto tali, quindi c'è un posto, ci sono dei posti dove questi dati sono fisicamente conservati e questi posti non sono casa nostra naturalmente, e negli stessi posti avviene l'elaborazione di questi dati, quindi ancora una volta lontani da casa nostra, e questo lo si può fare in maniera comoda utilizzando queste strutture software, appunto dette cloud computing, che consentono a chiunque voglia abbonarsi a un servizio di questo genere di trovare già pronte le modalità per accogliere i dati e per elaborare i dati, pagando ovviamente il corrispettivo al provider che fornisce il servizio in cloud. Poi, se vogliamo andare sul fisico, questi dati si trovano proprio fisicamente dentro a dei data center, quindi dei luoghi proprio fisici che si possono toccare, che esistono e che sono ben protetti chiaramente da possibili attacchi terroristici di ogni tipo, proprio perché la risorsa è quella, è il dato, la risorsa preziosa, quindi naturalmente viene protetta in questo modo. Quindi noi quello che abbiamo sempre detto in queste nostre puntate è che i dati non vanno dati, facendo un po' una battuta, nonostante siano dati, non vanno dati. E allora che cosa si può fare? Beh, più volte ci siamo detti che meno dati diamo e meglio è, e quindi andiamo a inceppare questo meccanismo, sebbene sia talmente tentacolare che è davvero impossibile sottrarsi, no? Se non scollegandosi totalmente, e questa è un'opzione che noi non prendiamo in considerazione come consiglio, perché riteniamo che sia comunque una scelta molto, molto sensata, ma certamente non è una scelta che possiamo consigliare a tutti e tutte indiscriminatamente, no? E allora un modo un po' più furbo di gestire le cose è quello di tenersele in casa, quindi fare quello che si chiama self-hosting, cioè appunto l'idea che in autogestione si possano tenere dei server in qualche luogo e non regalare tutti questi dati a questi giganti, il più possibile sottraendoli al loro controllo. È una pratica molto diffusa tra gli amanti della tecnologia, è una pratica molto diffusa tra gli amanti dell'open source e del software libero, che insomma naturalmente è una condizione indispensabile, fondamentale, no? per poter porre un argine a questo mercimonio di attenzione e di dati di tutti e tutti noi, e perché per un discorso di trasparenza, no? I vantaggi dell'open source sono tanti e ne abbiamo parlato già varie volte, ma in questo contesto è sicuramente la trasparenza ciò che più ci importa, cioè dobbiamo sapere cosa è il software che stiamo utilizzando, che cosa c'è scritto dentro, perché se ci sono scritte cose che non vanno bene dobbiamo poterlo sapere, quindi se vengono effettuate manovre sui nostri dati che non sono state da noi accettate, noi dobbiamo saperlo. Quindi l'open source è una condizione indispensabile, ma non è naturalmente sufficiente. L'altro grosso baluardo, appunto, come dicevo, è quello del self-hosting, cioè la possibilità di fare da sé, come facciamo anche noi qui in radio, che abbiamo i nostri server naturalmente autogestiti, e utilizziamo anche servizi autogestiti esterni, quelli di autistici, no? Che sicuramente chi ci ascolta conosce. Ma noi vogliamo dire anche qualcosa in più, perché spesso quando si parla di self-hosting si pensa appunto a una situazione estrema, una situazione in cui davvero abbiamo il computer nel sottoscala, e questo rappresenta un problema quando il traffico diventa tale per cui quel computer da solo non ce la può fare. E sicuramente è un problema anche per la gestione sia della parte fisica, quindi del computer stesso, e della parte anche software, e quindi vogliamo dire che comunque esistono anche dei modi molto più professionali, no? Senza arrivare ai grandi data center di Google, c'è modo di costruirsi comunque dei data center moderni fatti in stile cloud, quindi fatti che sono quelli che si chiamano dei private cloud, no? Dei cloud privati nel senso appunto improprio, fatti per se stessi, che le organizzazioni possono costruirsi, quindi pensiamo insomma, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni anche statali, assolutamente le organizzazioni statali possono, devono costruire dei private cloud, in parte lo stanno facendo, non è sicuramente una cosa agevole e semplice, ma è una cosa che è possibile farla ed è possibile farla con software open source, quindi non stiamo parlando insomma necessariamente di retro computing, retro internet, cose del genere, che comunque sono cose da coltivare e molto gratificanti, credo anche politicamente rilevanti, ma è possibile anche pensare di far da sé in un modo più professionale. Abbiamo citato gli stati naturalmente in questo momento stanno subendo molto l'iniziativa dei big tech che hanno potuto agire incontrastati negli ultimi vent'anni, diciamo in un territorio che era davvero, come dire, una sorta di Eldorado, no? Quindi un territorio completamente deregolamentato nel quale appunto è stato possibile inventare da zero questa nuova forma di capitalismo, e solo ultimamente gli stati stanno diciamo cercando, utilizzando le norme, gli stati questo fanno, utilizzano la giurisprudenza per normare, stanno cercando di porre un argine a questo capitalismo selvaggio che abbiamo fin qui descritto. Ecco, questi sono un po' tutti i temi che noi solitamente trattiamo in queste puntate, che abbiamo voluto fare un po' un ripassone iniziale mentre aspettavamo il redattore, che è arrivato proprio in questo momento e tutto sudato dalla stazione Tiburtina, e quindi intanto lo salutiamo. Ciao Stefano.
Ciao.
Ciao a tutti. Ecco, è stata dura, insomma. Vabbè,
è stato avventurosissimo, diciamo.
Però ecco, vabbè, l'importante è che tu sia riuscito ad arrivare.
Che hai detto, hai inquadrato un po'.
Ma guarda, tanto adesso facciamo una bella pausa musicale.
Sì, così mi
perché,
allineo.
Perché ho parlato per un bel po', diciamo che quando attacco anche
grande.
Io i pipponi.
Grande,
diciamo
sei riuscito a coprire questo delirio che ho vissuto di spostamento.
Sì, okay, sì, in grazie. Qualche modo sì. Allora, ascoltiamo un pezzo dei Echo Ladies, Coming Home. allora, rieccoci in voce dopo questa pausa musicale. Stavamo parlando un po' di capitalismo della sorveglianza, e un tema assolutamente attinente a questo è quello che riguarda, insomma, la parte tecnologica riguardante l'intelligenza artificiale, di cui abbiamo già parlato, no? Proprio con Stefano alcune puntate fa, e quindi introduciamo senz'altro il tema, che comunque viene molto bene, no? Dopo questo è perfettamente conseguenziale.
Sì, diciamo che la tematica generale che riguarda essenzialmente l'economia digitale moderna, basata sull'utilizzo e lo sfruttamento di grandi quantità di dati, è un po' la precondizione di quella intelligenza artificiale generativa e conversazionale di cui avevamo appunto già parlato in una puntata di circa 6 mesi fa. E in quell'occasione, richiamo per gli ascoltatori, che intanto saluto visto che ho avuto questo ritardo, e noi avevamo discusso in quell'occasione di molte cose, no? Avevamo discusso intanto di come fosse improvvisamente diventata molto di moda una disciplina che esiste da tantissimo tempo, no? Avevamo anche cercato di ridimensionare una serie di preoccupazioni che, insieme appunto a questa grande moda, erano comparse, dando addirittura dei dettagli tecnici sul funzionamento, diciamo, di questi modelli. E avevamo in realtà proprio ricollocato il discorso dell'intelligenza generativa e conversazionale proprio a quello che dicevi tu, Davide, no? Avevamo cercato di dare visibilità sul fatto che questi nuovi strumenti tecnologici fossero un nuovo modo per i grandi attori, big tech, i grandi attori che hanno inventato l'economia di cui tu parlavi, quest'ultima incarnazione di capitalismo di cui parlavi, e che sono in grande conflitto, in grande lotta fra loro, no? Una lotta di potere, una lotta per i profitti, ma anche per tutto ciò che dai profitti deriva, no? E quindi niente, avevamo in qualche modo cercato di fugare, come dicevo, queste preoccupazioni, e avevamo anche citato alcune iniziative che erano comunque comparse da parte di una comunità di professionisti che si occupano di intelligenza artificiale da tanto tempo. Abbiamo parlato di questa petizione che chiedeva una moratoria di 6 mesi per cercare intanto di capire un pochino meglio quale fosse in generale la situazione. Allora, nella puntata di oggi, adesso vedremo quanto riusciremo a portare, volevamo dare un po' di aggiornamento su quello che è successo in questi 6 mesi, no? Quindi sviluppando un po' il ragionamento su delle possibili risposte che avevamo potuto solamente abbozzare 6 mesi fa. Per esempio anche su dei temi che sono molto cari a me e a te, e che hai citato anche tu prima, come per esempio l'impiego di approcci open, quindi l'impiego di tecnologie open source, in un'era che però si sta rivelando profondamente diversa da quella che è stata l'epoca della società dell'informazione fino ad oggi, no? Un'epoca in cui la comparsa di questa intelligenza artificiale, che molti definiscono come intelligenza artificiale generale, scompagina un po' i paradigmi. E allora, dove siamo oggi? Quindi facciamo un attimo un momento il punto, no? Allora, mi piace mi sono preso delle note, mi piace parlare di citare 4 argomenti principali, no? Per in qualche modo riassumere la situazione. E di questi 4 argomenti, l'idea è che dagli ultimi 2 partiremo per sviluppare poi un discorso su alcune iniziative che ci sembrano decisamente lungimiranti e di prospettiva rispetto all'affinamento di una tecnologia tanto impattante in potenza sull'intero pianeta e sul genere umano. Allora, i 4 argomenti sono intanto 2 conferme e poi 2 novità, di cui una forse più attesa è legata al mondo della ricerca, ed un'altra almeno per me meno attesa, nel senso è relativa alla percezione del fenomeno intelligenza artificiale generale ad ampio spettro, un po' da parte del pubblico. Quindi vediamo un attimo, vediamolo un momento più in dettaglio. Allora, la prima conferma è su qualcosa che noi avevamo già detto, no? È una conferma di quanto ingiustificati fossero tutti quei richiami, diciamo, all'allarmismo, no? Quella, come dire, quel sensazionalismo, anche quel catastrofismo, no? Che in realtà avevamo detto mascheravano forse un desiderio, no, da parte di chi li sollevava di nascondere, no, quelle lotte di potere che sono tipiche del, diciamo, di ogni forma di capitalismo, ma insomma di questo capitalismo di sorveglianza in particolare, quindi queste rivalità molto forti tra i grandi attori del mondo big tech. Quindi non abbiamo,
cioè, come dire, che si parla di questo, e cioè si parla del fatto che, ma l'intelligenza artificiale sarà una vera intelligenza umana, supererà l'intelligenza umana, distruggerà il mondo, si parla di questi temi e la gente si cimenta in queste discussioni, e invece non si parla di qualcosa di più importante.
No, non si parla del fatto che, per esempio, come avevamo detto, OpenAI è riuscita in poco più di 2-3 mesi, non ricordo adesso esattamente quanto, ma insomma è quell'ordine di grandezza, ad avere una quantità di utenti 100 milioni fosse, mi pare che fossero, proprio una crescita ultra esponenziale come mai nessuno era riuscito a fare prima, e questi 100 milioni di utenti nuovi significa 100 milioni di persone che hanno cominciato a produrre di nuovo, no, il petrolio che è dietro l'economia di cui parlavi tu all'inizio, quindi i propri dati, quindi sottoponendo richieste di ogni genere. No, rivelavano interessi, attitudini, se stessi, diciamo, a qualcuno che raccoglieva tutto questo, e questo diventa potere, e infatti è diventato potere perché poi Microsoft, che ha finanziato, diciamo, le attività di OpenAI, come avevamo già raccontato, ha ospitato immediatamente all'interno del suo motore di ricerca Bing ChatGPT, rendendo, diciamo, lo strumento molto potente, e quindi in qualche maniera riuscendo a proporsi come competitor importante in un mercato come quello della ricerca online, che è appannaggio esclusivo, diciamo, di Google da tanti anni. Quindi, diciamo, ecco, questo era un primo elemento che però ci sembra di poter confermare, nel senso che intanto, ragazzi, la situazione non è drammatica, non è successo nulla di stratosferico. Io ho avuto, diciamo, all'inizio, no, dei ping di persone che mi dicevano ma adesso che succede, che cosa succederà? Non succede niente, se non, diciamo, quello che la seconda conferma ci racconta. Che cosa ci racconta la seconda conferma? La seconda conferma ci racconta che coloro che fanno business su questo e coloro che sono gli artefici e gli autori e i fautori di tutto questo non si sono certamente arrestati. Per cui, diciamo, in questi 6 mesi, a dispetto di quello che era stato chiesto appunto nelle moratorie, ma non ci si faceva illusioni, diciamo, chi aveva proposto le petizioni non è che si faceva illusioni sul fatto che ci si sarebbe appunto arrestati. Però, diciamo, a riprova di questo vi volevo raccontare un paio di cose che sono successe in questi 6 mesi, diciamo, sul fronte big tech, nell'ambito, diciamo, di ciò che è il contesto di cui stiamo parlando, quindi intelligenza artificiale, diciamo, generale. E la competizione ovviamente, diciamo, ha accelerato, perché per una Microsoft che comunque rilascia versioni del suo sistema di ricerca, del suo browser con già ChatGPT integrato, Google risponde subito con la pubblicazione, fondamentalmente mi sembra sia stato nel maggio scorso, di Palm 2, che è una versione sostanzialmente simile a quello che è ChatGPT e che è stata subito inglobata all'interno di Bard, che è quello che, diciamo, Google utilizza nel suo motore di ricerca per supportare delle ricerche in linguaggio naturale molto avanzate. Per cui Google ovviamente risponde subito a Microsoft. OpenAI e Microsoft, da parte loro, diciamo nel luglio del 2023, rilasciano DALL-E 3. Quindi questo è un modello generativo non testuale. Ricordate la scorsa volta, chi di voi ricorda, insomma, la scorsa volta avevamo citato anche modelli generativi di immagini da testo. Ecco, DALL-E 3 è l'ultima incarnazione di questo ed è stato rilasciato in bundle con le versioni enterprise di ChatGPT. Quindi, a testimonianza del fatto che ovviamente, diciamo, si è andati molto avanti e si è continuati ad accelerare moltissimo in questa attività di competizione. Cito un aspetto che sarà molto caro anche a te, che di queste cose, diciamo, un po' ti occupi Il mondo hardware, il mondo della produzione dei chip. Allora Nvidia, diciamo nell'agosto del 2023, ha rilasciato l'ultimo super chip che è stato battezzato GH200 e sta lavorando allo sviluppo di un super computer che utilizzerà una batteria di 256 di questi chip. E questo diciamo super computer che si chiamerà appunto DGX GH200 condensa diciamo all'interno di un dispositivo che ha le dimensioni immaginate di un frigo bar, no? Quelli che trovate nelle stanze di hotel, la potenza di calcolo di un data center avanzatissimo con decine di migliaia di macchine di livello elevato, di livello elevato, cioè stiamo parlando di una potenza di calcolo di un exaflops, cioè sono un miliardo di miliardi di flops. Quindi per essere, diciamo, per dare un elemento di concretezza, parliamo di dalle 10 alle 100 milioni di macchine come quella che utilizzate quotidianamente, insomma, come potenza di calcolo. E quindi diciamo di nuovo, no? Queste sono le macchine, per esempio Cerebras è un'altra competitor di Nvidia che lavora sullo sviluppo di queste macchine estremamente potenti. E ovviamente non c'è stato, diciamo, un arresto, per cui da questo punto di vista, tornando alle conferme, no? La conferma è che i big tech non si sono ovviamente fermati e hanno anzi predisposto, diciamo, tutte le condizioni tecniche perché, diciamo, si acceleri ancora di più sulla produzione di modelli ancora più sofisticati, ancora più potenti di quelli che abbiamo oggi. Quali sono però le novità? Diciamo, qual è, se vogliamo, un po' il contraltare a queste conferme, che devo dire erano un po' aspettate, attese, no? Diciamo, le persone che avevano un po' più le mani in pasta, no? Si aspettavano queste due conferme che ho citato. Allora, la prima novità, dicevo, viene dal mondo della ricerca. Allora, qui una cosa che è interessante è che c'è stata un'accelerazione e una focalizzazione molto forte della ricerca informatica su tematiche, diciamo, su tematiche di grande impatto che vanno al di là del solo ambito tecnico. Ok, quindi sono fondamentalmente tematiche che riguardano, per esempio, intanto l'allineamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Allineamento cosa significa? Significa porsi il problema di addestrare questi sistemi in maniera tale che rispettino, okay, una serie di dimensioni, dalla dimensione etica alla dimensione che riguarda in generale l'impatto, diciamo, a livello sociale, no, di quelle che sono le elaborazioni che sono in grado di, diciamo, di compiere. Quindi l'allineamento dell'intelligenza artificiale è uno degli aspetti interessanti. Leggevo l'altro giorno un lavoro del professor Russell, che è insomma un mio idolo, diciamo, in questo ambito. Mi ispiro molto e imparo molto, diciamo, leggendo le sue cose. Una tassonomia molto interessante, un'analisi dei rischi su scala sociale, ok, che ci possono essere impiegando in maniera sconsiderata modelli come quelli che oggi ci sono in giro, no? E che si addestrano con quell'hardware e in quelle condizioni, diciamo, che vi dicevo poco fa. E l'altro aspetto riguarda una ricerca importante su queste capacità o abilità emergenti. Allora, di che cosa ci si è accorti? Ci si è accorti che questi modelli su larga scala, tanto più potenti diventano, tanto più esibiscono delle competenze molto inattese, okay? Delle competenze che sono in qualche modo non in linea con quello che ci si aspetterebbe accadesse. E qui c'è un tema interessante perché, diciamo, c'è una sorta di confronto tra due filosofie che stanno, diciamo, in qualche modo che si stanno confrontando, no? Ci si chiede se in realtà queste capacità, diciamo, emergenti, queste abilità emergenti non attese, siano in qualche maniera il frutto di cambiamenti qualitativi legati alla dimensione dei modelli, oppure siano invece magari il frutto di come noi misuriamo queste capacità emergenti, no? E c'è tutta una interessante ricerca recentissima che sta in qualche maniera ridimensionando un po' la visione che c'è stata fino adesso. Cioè, ci si chiede, probabilmente si notano queste capacità emergenti perché si utilizzano delle misure che sono delle misure discontinue, come si dice. Se si utilizzassero delle misure più continue, magari queste capacità non si giudicherebbero più così emergenti, ma le si giudicherebbe, diciamo, ancora una volta naturali, no? Però al di là dell'aspetto tecnico, la componente importante è che comunque ci si sta interrogando su degli aspetti che sono potenzialmente rischiosi, perché parlare di una capacità emergente non attesa da un modello artificiale significa che noi non abbiamo alcun controllo su quello che, diciamo, potrà essere l'output di una elaborazione o di un, tra virgolette, ragionamento di una siffatta tecnologia.
Voglio una domanda per te, no? Perché spesso sentiamo questo discorso, io qualche parola in più ce la spenderei sopra, no? Cioè sull'inaspettato, ciò che la macchina restituisce che non era atteso, no? E che in quanto tale ci fa paura. Ecco, perché ci fa paura? Io potrei dire che se noi affidiamo una buona parte delle decisioni che dobbiamo prendere a queste elaborazioni, cosa che stiamo puntualmente facendo, no? Cioè, diciamo, l'intelligenza artificiale si crea proprio per questo, per poterle affidare, diciamo, il compito di sostenere le nostre decisioni o addirittura prenderle per noi direttamente, no?
Sì, sì, certo.
E quindi immagino che il tema sia: se non riesco a prevedere il loro comportamento, ho un problema. Se per esempio la decisione deve essere quella di se condannare un uomo, ad esempio, no?
Una, sì, donna. Esatto. Cioè, allora, il discorso è esattamente questo: cioè il problema con le capacità emergenti è legato a quello che in altri contesti, o con un altro termine, viene chiamato, è stato già chiamato, allucinazione, no? Cioè il rischio che il sistema faccia allucinazioni. Allucinazione significa che il sistema, che non ci torniamo sopra, l'avevamo trattato in maniera appunto molto dettagliata dal punto di vista tecnico la scorsa puntata. Sei mesi fa, il sistema è un risponditore statistico, no? Quindi lui genera, diciamo, delle parole in maniera, diciamo, sequenziale, prendendo tutte le parole che sono state generate fino a quel momento e, diciamo, selezionando quella che è più probabile che segua quella sequenza lì. Allora capisci che in un contesto, diciamo, intimamente statistico, proiettando questo meccanismo statistico su larga scala, c'è il rischio che appunto probabilisticamente vengano costruite, diciamo, delle sequenze che hanno un senso in un linguaggio naturale, ma non hanno un senso rispetto alla logica che c'è nella premessa che tu fai, ok? E quindi capisci bene che se tu affidi una qualunque decisione, comunque, no, come stavi dicendo te, ad un sistema che è esposto a questo rischio di fare allucinazioni, ti esponi a dei possibili rischi, no? Dei rischi importanti. Quindi evidentemente, diciamo, questo aspetto delle allucinazioni si aggiunge alla cosa che mi sembra che forse tu invece volessi mettere in luce, cioè l'aspetto, per esempio, dei preconcetti o comunque dei cosiddetti bias che i modelli hanno. Forse era questo, no? Allora, quelli sono in qualche maniera, se vogliamo, più appannaggio delle caratteristiche che sono presenti nei dati di addestramento. È ovvio che se io, no, ti addestro un modello di questi generi, un risponditore probabilistico, facendogli imparare, tra virgolette, che i manager sono soltanto, o i grandi, cioè, come dire, le cariche più alte all'interno di qualsiasi organizzazione sono soltanto di persone bianche, maschi, no, lui ovviamente acquisirà quel tipo di, diciamo, di informazione, e quando andrà a generalizzare probabilisticamente genererà quel tipo di informazione. Quindi se non ci sono donne nere tra i CEO delle più grandi aziende del mondo, lui non ti tirerà mai fuori, no? O comunque probabilisticamente ti tirerà fuori con molta minore probabilità una CEO donna.
Oppure la popolazione detenuta,
o la popolazione esattamente detenuta, al contrario. Quindi esattamente, quindi basandoti su, diciamo, la ricorrenza di certe etnie piuttosto che certe zone di una città o di un paese o di uno stato. Ok, questi sono dei bias che sono inseriti all'interno dei pregiudizi che sono inseriti all'interno dei dati, ed è un aspetto. Il secondo aspetto è quello che dicevo prima, il fatto che rispondendo probabilisticamente tu rischi di creare delle cose che non sono vere, ok? E quindi puoi potenzialmente fare dei danni. Prima della pausa segnalo, anticipo, diciamo, magari lo riprendiamo, quello che invece poi è il fuoco forse più importante, cioè il quarto punto, no? Le due conferme, la novità sul fronte della ricerca, ma la novità soprattutto sul fronte della pubblica opinione. Allora, questo è interessante perché Sono comparse ovviamente tantissime riflessioni ad ampio spettro a livello globale, ovviamente nella pubblica opinione e nei governi anche dei vari paesi, per cercare di tenere il passo con questa evoluzione, cosa non facile perché il passo è, come abbiamo detto, acceleratissimo. Allora, però, l'aspetto che mi sembra interessante è che, al di là dei rilanci importanti che ci sono stati soprattutto all'inizio sui media tradizionali e ovviamente molto anche sui social, quel discorso che facevi te sulla legislazione, sulla regolamentazione, è più che mai attuale, ok? In Europa abbiamo questo European Act, si chiama European AI Act, che cerca di stabilire, no, di disciplinare questo, ed è in continua evoluzione, perché proprio perché riuscire a tenere il passo con le continue evoluzioni non è molto facile per chi poi norma. L'altro aspetto che è estremamente attuale, proprio avverrà tra pochi giorni, è un summit, il primo summit sulla sicurezza e intelligenza artificiale, l'AI safety come si chiama in inglese, che verrà tenuto in un luogo peraltro iconico, a Bletchley Park in Inghilterra. Bletchley Park è il luogo dove, diciamo, Alan Turing e i suoi colleghi brillanti crittografi, matematici, informatici riuscirono a decifrare Enigma, no? La macchina di crittografia tedesca, e quindi diedero un grande impulso poi anche alla fine al successo, diciamo, contro il nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Per cui lì si terrà questo primo summit a cui parteciperanno gli esponenti delle più grandi democrazie, dei più grandi paesi del mondo, per dibattere proprio su queste tematiche che sono emerse proprio in relazione a ciò che è successo 6 mesi fa. Quindi questi passaggi sul fronte della pubblica opinione, della regolamentazione, dei governi, delle iniziative, è una sorpresa che giudico piacevole, perché, diciamo, contribuisce a tenere comunque accesa l'attenzione su un tema che è potenzialmente estremamente impattante, come dicevo all'inizio, no? Su di noi e sul pianeta in cui viviamo.
Bene, allora è arrivato il momento di fare un'altra pausa. Più volte abbiamo citato la precedente trasmissione di qualche mese fa, in ogni caso la trovate sul sito, andate, diciamo, sulla pagina di Entropia Massima e la potete recuperare se volete approfondire. Nel frattempo però ci ascoltiamo un pezzo degli Slow Dive, Shanti. E ritorniamo di nuovo in voce, abbiamo dovuto sfumare un po' il pezzo che vi lascio comunque come tappeto musicale.
Grandi perché... Slow Dive.
Esatto, mentre riprendiamo un po' la trasmissione per quest'ultima parte. Oggi andiamo in onda in maniera un po' ridotta, dato il ritardo, quindi faremo ancora...
Accidenti all'incidente, diciamo, della freccia.
Faremo ancora qualche minuto ancora in compagnia di Antropia Massima, poi lasciamo senz'altro...
Comunque lo riprendiamo ovviamente per gli ascoltatori, lo riprendiamo.
Ovviamente lo riprendiamo, quindi vai pure Stefano.
Sì, diciamo, quindi abbiamo detto, no, questo aspetto che mi ha piacevolmente sorpreso, no, dell'acquisizione di grande consapevolezza ad ampio spettro su questo tema dell'intelligenza artificiale conversazionale generativa. E sulla base, diciamo, di tutto questo, quindi nell'ambito, diciamo, di queste di questa acquisizione di consapevolezza, molti hanno cominciato, in relazione anche alle grandi competenze di cui dispongono, ad immaginare una serie di iniziative e di raccomandazioni, diciamo, da adottare per regolare e salvaguardare sperabilmente, diciamo, sviluppi futuri di intelligenza artificiale che siano utili e sicuri per il pianeta e per l'umanità, e non solo dunque veicolo, diciamo, di profitti immensi e di vantaggio competitivo, di accrescimento di potere economico, finanziario e politico per poche enormi compagnie private. Una di queste realtà che io le cui attività io seguo da un po' di tempo è il Future of Life Institute, FLI, che diciamo è un'organizzazione no profit che ha l'obiettivo di si è posta, diciamo, l'obiettivo di ridurre rischi, diciamo, esistenziali e catastrofici per l'umanità provenienti dal dispiego di potenti tecnologie, specie quando queste tecnologie sono nelle mani di pochi gruppi privati, ok? Gruppi magari molto potenti sul piano economico politico. E quando parliamo di tecnologie, parliamo di tecnologie come ad esempio quelle nucleari o quelle o le biotecnologie, ok? E ovviamente adesso sempre di più anche l'intelligenza artificiale. Allora anticipiamo, diciamo, rapidamente quello che poi magari svilupperemo in una puntata successiva, diciamo, per lasciare anche spazio ai compagni, agli amici diciamo successivi. E quello che diciamo volevamo un po' condividere sono un po', diciamo, è un po' il dettaglio di quali siano, secondo l'FLI ed anche, però, peraltro anche altri think tank. Io ne cito alcuni che conosco: il Center for Data Innovation, l'Information Technology and Innovation Foundation, insomma ce ne sono svariate. Quindi quali siano, diciamo, le politiche da implementare per guidare sviluppi futuri di intelligenza artificiale sicura e sempre allineata a valori ed interessi umani. E diciamo che in realtà l'aspetto interessante di queste politiche è che, diciamo, alcune di queste sono, diciamo, anche l'oggetto di specifiche indicazioni che, diciamo, i ricercatori dell'FLI hanno voluto destinare a partecipanti del citato summit, il summit che dicevo prima, no? Quello che ci sarà il primo e il secondo, l'1 e il 2 novembre, quindi destinati ai partecipanti di questo summit sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, insieme ovviamente, diciamo, anche a molte altre, quali per esempio il fatto che un intervento, diciamo, su questo genere di tecnologie debba essere, come per le altre che citavo prima, a livello globale, per cui è importante che i principali paesi collaborino, e questa è una richiesta che fanno in maniera molto esplicita. Hanno scritto una vera e propria dichiarazione che intendono condividere con tutti i partecipanti, con indicazioni mirate anche ai singoli governi dei singoli paesi, quindi per UK, per la Comunità Europea, per gli Stati Uniti, per la Cina. L'aspetto interessante che trapela e che emerge, mi è piaciuto, è questo invito alla collaborazione, no? In un momento così brutto come quello che stiamo vivendo, no? Di guerre, di conflitti, di contrasti, no? L'idea per esempio di rivolgersi agli Stati Uniti e alla Cina nella stessa maniera, dicendo: lasciate da parte per esempio la vostra grande competizione e tutto anche quello che, diciamo, la tensione che si accompagna con la vostra grande competizione globale sul piano economico-politico, e mettete, diciamo, a fattor comune le vostre capacità per, come dire, mettere a terra delle
raccomandazioni, delle politiche che controllino realmente che sviluppi successivi, futuri di intelligenza artificiale siano nell'interesse di tutti. Ok? Non lo so, che cosa vogliamo fare? Io posso dare un breve accenno a quali siano a largo spettro e dopodiché magari ci possiamo rientrare.
Sì, facciamo un'anticipazione della prossima puntata, esatto, che approfondiremo, esatto, naturalmente. Esatto.
Sì, credo che sia utile, diciamo, anche in questa puntata così un po' storta che abbiamo portato avanti oggi, chiudere, diciamo, dando comunque qualche intuizione, no? Allora, un aspetto importante che loro mettono in luce è, per esempio, la necessità di meccanismi di audit e di certificazione. Ok, di sistemi di intelligenza artificiale specifici da parte di terze parti. Questo è un aspetto importantissimo. Fino ad oggi non c'è stato nulla di tutto questo. Big Tech è sempre stata, no, intelligenza artificiale generativa a parte, no, è sempre stata al di sopra di tutte le parti, le terze parti. Faceva e disfaceva a suo piacimento e ha inventato e imposto sul mondo ciò che è a suo esclusivo vantaggio. Ok, allora, no, l'idea qui è quella di inserire da subito delle terze parti che possano svolgere un ruolo di controllo e di certificazione di ciò che fanno gli sviluppatori di queste soluzioni. E questo è un primo punto. Il secondo punto l'abbiamo condiviso, è un punto su cui tu sei ovviamente molto sensibile, è la regolamentazione di accesso alla potenza computazionale per l'addestramento dei modelli. Allora, è evidente che c'è una relazione, diciamo, lineare quasi, comunque si può estrapolare, diciamo, può approssimare, diciamo, un andamento lineare, diciamo, la crescita di potenza di calcolo utilizzata per l'addestramento dei modelli e la capacità dei modelli di esibire delle competenze, delle capacità utili, insieme anche al discorso che si faceva prima, però, delle potenziali distopie e allucinazioni. Allora, quindi entrare e dire come si fa con altre tecnologie, come si fa in generale con tante attività umane, no? In Formula 1 non si partecipa con un razzo, perché se io vado con un razzo vinco sicuramente contro Verstappen, no? Ma non ci posso andare col razzo, ok? E così in tante altre attività umane. Quindi la regolamentazione della potenza di calcolo. La terza è l'istituzione di agenzie nazionali che abbiano specifiche competenze sull'intelligenza artificiale. Quindi ogni Stato dovrebbe avere, soprattutto per quello che riguarda, per esempio, gli sviluppi pubblici di sistemi di intelligenza artificiale, qualcuno che monitori, okay, che sia in grado di, diciamo, valutare l'impatto, no? E eventualmente forzare delle azioni di correzione. Ok? Il quarto punto è la definizione, questo anche è molto importante, perché se pensiamo al capitalismo di sorveglianza, no, che tu citavi, la definizione di responsabilità per danni causati da sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Chi è liable, come si dice in inglese qui? Nessuno, no? Big Tech fino ad oggi, no? Tutte le derive che ci sono state, no? In contesti, diciamo, non necessariamente legati a questo ambito di cui stiamo parlando noi, ma i social, che responsabilità hanno su quello che determinano? Nessuna. Allora, no, cerchiamo invece di mettere gli sviluppatori e tutti coloro che sono parte di un ecosistema che partecipa alla definizione di tutto questo di fronte anche alle loro responsabilità, oltre che ai grandi vantaggi, quindi onori e oneri, no? Gli onori sono molto chiari, sono i loro profitti, ma gli oneri sono la loro responsabilità, e diventa tanto più importante quanto più potenti sono gli strumenti che si sviluppano. Il quinto punto riguarda qualcosa che impatta molto sul nostro mondo open source, lo accenno appena, come dire, introdurre delle misure di prevenzione riguardo il rilascio in debito di modelli molto potenti di intelligenza artificiale a chiunque. Allora, questo è un tema importante, Davide, per noi, perché noi siamo stati abituati a crescere con un'idea di open source come strumento assoluto di libertà, e lo pensiamo ancora e siamo, diciamo, degli attivisti su questo, ma come ci siamo già confrontati su questo, no? Come sappiamo, in questo momento la situazione è un pochino diversa, il paradigma è cambiato. Cosa significa rilasciare a tutti tutto? Significa che tu puoi avere certamente dei benefici nel capire nel dettaglio come un modello è stato addestrato, perché ad esempio in un contesto di ricerca ti serve per riprodurre esperimenti, per poter capire come fare cosa e dov'è. Ma allo stesso tempo sono strumenti, di nuovo, che dicevo, molto potenti, quindi rilasciare in pubblica piazza a chiunque. Immagina, per esempio, il supporto che viene dato adesso per la generazione automatica di codice. Pensa al malware che tu potresti generare senza alcun tipo di problema, ma tu non devi essere esperto per generare un malware, lo descrivi. Voglio un virus che faccia questo. Bram, ce l'hai. È un passaggio importante. Quindi questa è un'altra riflessione, diciamo, che riprenderemo e che impatta però su questo discorso per noi tanto caro. E in ultimo, diciamo, va bene, il discorso anche, in realtà due punti. Uno, espandere finanziamenti ricerca nell'ambito, come si diceva, della sicurezza in intelligenza artificiale, quindi sull'alignment, su anche la spiegazione, l'interpretabilità, diciamo, di questi modelli che sono molto opachi. E da ultimo il discorso di standard per l'identificazione, questo è molto attuale anche, l'identificazione e la gestione di contenuti digitali. C'è questa famosa, queste famose leggi, non so se, ma potrebbero averla anche sentita già questa, questa simpatica locuzione, gli ascoltatori, bot or not. Bot or not significa avere e rivelare, diciamo, a chi interagisce la natura dell'interlocutore con cui si interagisce, ad esempio nelle chat. È un bot o è un umano? E questo è molto importante per tutta una serie di ragioni che magari vedremo più nel dettaglio, no? Ad esempio, non ultima, al di là degli aspetti, diciamo, di nuovo di degenerazione dei contenuti e delle risposte prodotte, ma per esempio pensate all'addestramento di un bot che fa customer care e che, rispetto sostanzialmente ad una per esempio ad una richiesta di utenti, sia ancora una volta abbia dei pregiudizi o delle inclinazioni verso un prodotto piuttosto che un altro, verso una marca piuttosto che un'altra, e quindi gradualmente, in maniera molto raffinata, vista la capacità di generazione testuale, orienta, sì, no, le scelte, diciamo. Quindi una cosa che si richiede è che ci sia una specifica dichiarazione che accompagni ogni tipo di per esempio consiglio di acquisto. Ok, io sono, ti sto consigliando questo, ma te lo sto consigliando perché io sono stato addestrato da questo, ok, da questo. E quindi, diciamo, questa serie di raccomandazioni sono secondo me interessanti, perché comunque cominciano a definire intanto una consapevolezza.
Certo,
e questo è, credo,
è un, diciamo, punto di partenza.
È un punto di partenza interessante in un mondo che di punti di partenza di questo genere non ce l'ha mai avuti.
Okay,
perché qualche... prima arrivava tutto, veniva imposto, e dopodiché, dopo 25 anni, si comincia a ragionare. 25 anni. Ecco, adesso se lo riusciamo a fare, diciamo, magari correndo faticosamente dietro alla velocità di coloro che, come dicevo prima, non si fermano mai, è meglio che arrivare fra 25 prima, anni.
Stavolta. Bene, ci fermiamo qui per oggi e lasciamo ad Elettrodo il campo per il proseguo delle puntate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Grazie a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto dal carcere. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente e che non campa d'aria, quindi ricordatevi di sottoscrivere per noi dal sito ondarossa.info, troverete vari modi per farlo. Entropia Massima finisce qui anche per questo lunedì, ci rivediamo quindi lunedì prossimo, speriamo questa volta non in ritardo.